Allora, vediamo Pietro, il carissimo amico nostro. Pietro. Silenzio che registra qua, eh? Allora, Pietro. Stavamo al versetto 10, no? Le donne che vanno a riferire, è questo che dovevamo fare? Le donne che vanno a riferire quello che hanno visto. Abbiamo detto che forse le donne, quando hanno ricordato, qua ci dice questo, e implicitamente si dice che ci hanno creduto poi, hanno ricordato, sono corse, quindi il ricordo le ha spinte poi. Allora, riguardo al... Io mi devo ritrovare con i foglietti qua. Questo e questo sono qui. Eccoci qua. Allora, abbiamo visto tutto quello che... Il tema dell'incredulità l'abbiamo trattato, scusate, perché io mi devo ricordare. No, e allora dove stavamo? Chi ha scritto qualcosa?
La differenza tra Marco e Matteo, il fatto della Galilea.
Ah, quindi siamo proprio all'inizio.
Voi ci avete detto che la differenza è che c'è.
Le tre novità.
Le novità.
È quello. Oh. Allora, quindi quelle sono le novità. Ancora, diversamente da Marco, che scrive Luca? Prima di tutto, che sono le donne che si rendono conto della tomba vuota. Questo l'abbiamo fatto? Poi il peso del racconto non cade quindi sulla tomba vuota, ma su Gesù risorto. Quindi, e l'abbiamo pure detto che Luca non gli interessa tanto come gli altri di parlare sulla tomba vuota. Vi ricordate Matteo sulla pietra? Non è quello che gli interessa. Di fronte al sepolcro vuoto non nasce la fede. Attenzione. Ieri ne parlavamo, no? Non nasce la fede solo perché c'è un sepolcro vuoto, ma anzi, davanti al sepolcro vuoto, noteremo che Luca fa nascere che cosa? La perplessità. Vedi pure Pietro dopo, La perplessità. Non nasce la fede, c'è bisogno di altro. Occorre una rivelazione dall'alto perché nasca la fede. Diversamente da Marco, un'altra cosa. Non c'è solo un testimone o un inviato, il neaniscos, no, il giovane, ma ci sono due. Adesso poi vedremo che possiamo dire di questi due. Quindi i messaggeri sono due. E non uno. Diversamente da Marco, tutta la scena si svolge a Gerusalemme. Diversamente da Marco, diversamente pure da Matteo, perché l'ultima scena di Matteo dove si è svolta? Sul monte in Galilea. Quindi, diversamente, per Luca tutto si svolge a Gerusalemme. Ora, perché? Soffermiamoci su questo particolare. Perché? Luca, ecco, noi ci staremo qua a passare la giornata a dire come Luca dice così, Marco dice così, ma credo che abbiamo spiegato che l'interesse degli evangelisti, prima di tutto, non è fare la cronaca degli eventi, sulla quale si basano certamente, ma trasmetterci una loro interpretazione dei fatti, perché i fatti nudi non dicono assolutamente niente. Non è guardando un sepolcro vuoto che diventi credente. Non è così. Ci vuole qualcos'altro perché nasca la fede, eh? Ci vuole qualcos'altro. Ricordatevi, ci vuole qualcos'altro. Svegliatevi e segnatevelo in testa. Ci vuole qualcos'altro, non basta il sepolcro vuoto. Infatti sono 2000 anni che ci sono tanti uomini e donne che credono che il sepolcro è vuoto, ci credono, e non vanno manco ipotesi fantasiose, ma questo non basta per farli diventare uomini e donne credenti. D'accordo? Deve succedere qualche altra cosa. Perché la vostra fede si basa sul fatto che avete sentito che è sepolcro vuoto? Rifletteteci, su questo si basa? Non mi sembra, non mi sembra. Basta che uno fa la vita sua, la rivede a ritroso e dice no, ma io non ho mai creduto per questo. Cioè questo è stato importante, lo so, che l'ho sempre saputo che il sepolcro è vuoto. Però c'è stato bisogno di qualcos'altro. Allora, Gerusalemme, perché Luca? Dove comincia il Vangelo? Andate a vedere, dove comincia il Vangelo? Dopo i primi 4 versetti di Luca, quello in cui lui spiega che fa la ricerca, dove comincia?
La visione di Zaccaria.
Dove si svolge? Nel Tempio di Gerusalemme. Quindi il suo Vangelo comincia a Gerusalemme e finisce, vediamo, anticipiamo, leggiamo, versetto 50, quindi all'inizio vi assicuro che Zaccaria che sta nel Tempio, versetto 50 di Luca 24, poi li condusse fuori verso Betania, alzate le mani, li benedisse, mentre li benediceva si staccò da loro e veniva portato su in cielo. E dice no, è finito in cielo, no, non è finito in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui, poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio lodando Dio. Dove è cominciato? Nel Tempio. Dove finisce? Nel Tempio. Come è cominciato? Zaccaria che faceva il suo servizio liturgico nel Tempio. Come finisce? Con la lode di Dio. Atti degli Apostoli, che è il secondo volume dell'opera, abbiamo detto, da dove riprende? Dal Tempio. Dove finisce? E qui cambia. Finisce a Roma. E che cos'è Roma? La capitale dell'universo, di tutta la Terra. Adesso il Vangelo. Ecco, già solamente pensando a questi movimenti, allora, quindi c'è una struttura del Vangelo ben determinata in Luca, una struttura geografica. Gesù, il Vangelo parte da Gerusalemme nel Tempio. Dove lo portano Gesù dopo la sua nascita? Lo portano nel Tempio. E nel Tempio chi incontrano? Simeone e Anna, che stavano sempre nel Tempio. Ma il Tempio che cos'è? È il luogo della presenza di Dio, è il luogo dell'alleanza, è il luogo dove Dio parla, così si sostanzia la sua presenza. Che stava nell'arca? nell'arca dell'alleanza, che è stata? Qual è sta presenza fantasmagorica? I fumi, gli incensi, tutto, sangue, animali. Scusate, ma che c'era dentro l'arca? Le tavole della legge, soprattutto. Quindi, avete capito che c'era nel Tempio? Non i fumi, non l'incenso, i fumi profumati, non i sacerdoti con i pugnali, non una presenza misteriosa che non si capisce che cos'è, che tu entri e dici è presente Dio, tu dici che è presente, io non dico non è presente, eh? Il contenuto dell'arca era la legge. Non vi dice niente questo, proprio niente. Quindi al centro del culto c'era la presenza, e la presenza di Dio è la sua legge, la parola che ha rivolto al suo popolo. Ora, parte di lì, con il servizio di Zaccaria, uomo pio, avete sentito, che apparteneva all'Israele dei santi, dei giusti, quelli che veramente vivevano la fedeltà a Dio, lui sta rendendo il servizio che gli capitava una volta all'anno, così com'era per la classe dei sacerdoti, stava rendendo servizio a Dio presente con la sua legge nel culto. Finisce con questi che lodano Dio, la lode di Dio, no? La celebrazione di Dio. Gesù lo portano al Tempio, lo ricordate? Una delle cose che hanno fatto Giuseppe e Maria, perché pure loro erano dei più israeliti. Giuseppe e Maria erano degli uomini e una donna giusti. E perché erano giusti? Perché facevano la volontà di Dio. Dio diceva e loro facevano. Quindi quando andavano al Tempio non gli interessava di vedere le cerimonie, pure loro. Non andavano a vedere le cerimonie fatte bene o fatte male, fatte con più fumo o meno fumo, non era questa la cosa più importante. Questo era tutto funzionale, capitemi bene. Non sto dicendo che il culto non ci doveva essere, ma era tutto funzionale a che cosa? All'ascolto della legge, della parola di Dio, eh? A un certo punto, mentre loro stavano capendo ancora questo, hanno portato la legge, ce l'aveva in braccio Maria la legge adesso, perché la legge era diventata uomo, la parola si era fatta carne, ed era la presenza vera di Dio in mezzo a noi, eh? Prima la legge e poi è arrivato Dio fatto carne, che la legge in mezzo a noi, cioè adesso la legge non era un libro, era una parola pronunciata, vissuta, vera. Quindi loro l'hanno portata al Tempio. Nella vita di questa parola viva che è successo? Che dovevano individuare che cosa? Ecco Luca che ce lo insegna. C'è la sostituzione dal libro scritto alla presenza viva, vera. Ma il contenuto non cambia. Nel libro che cosa c'era? La volontà di Dio. Nel bambino che c'era? Dio fatto uomo, quindi la volontà di Dio fatta carne. La parola fatta uomo. Non cambia niente, anzi, una cosa inaspettata. È inattendibile. Solo chi stava veramente vicino a Dio poteva cogliere, come Simeone, no? Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace, che io ho visto che tu che hai fatto. Stavo aspettando un tuo intervento, io l'ho visto adesso con i miei occhi. Beh, tutto il Vangelo si svolge, parte da Gerusalemme, poi c'è tutta la vita di Gesù che si individua in un grande viaggio soprattutto. Cioè prima comincia il ministero di Gesù e lo fa in Galilea, poi guardate un po' che succede, 9:51 di Luca. Allora, infanzia di Gesù, poi ministero in Galilea e nei dintorni della Galilea. Adesso, mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, quindi una lettura del mistero della passione, morte e risurrezione di Cristo, com'è? Come finisce il Vangelo? Con l'elevazione. E ricordate le due immagini che si usano per la risurrezione? Risorto ed elevato, glorificato, che poi è la fine del mistero. Allora, che succede? Egli prese la ferma decisione. Il testo dice: egli fece la faccia dura verso Gerusalemme, verso, mettendosi in cammino verso Gerusalemme. Che bella immagine, no? Fece la faccia dura, decise, è arrivato il momento, devo andare. Ma perché tanta importanza? E questo viaggio, sapete quanti capitoli dura? Questo viaggio verso Gerusalemme? Pure in Marco abbiamo detto che c'è stato, è stato descritto un cammino verso Gerusalemme, no? Il tema della via, vi precedo, ne abbiamo parlato. Ma in Luca è sottolineato molto di più, 10 capitoli. Su 24 capitoli, 10 sono dedicati a questo viaggio. Fece la faccia dura, avviandosi verso Gerusalemme. Prese questa decisione importantissima. Perché importantissima? È perché a Gerusalemme si compirà il suo mistero di passione, morte e risurrezione. È lì che deve avvenire, è nella città santa, nel luogo della presenza, perché adesso la presenza di Dio sarà un'altra. Non cambia il fatto della presenza, ma è un'altra, è lì che deve avvenire. E quindi tutto il Vangelo, vedete come l'ha preparato Marco? A questa intenzione, a Gerusalemme si compiono gli eventi centrali che riguardano il Messia. Ieri abbiamo detto che c'è, che cosa c'è? La passione, Luca come la legge, quindi deve andare a Gerusalemme, è il luogo santo, è il luogo di Dio, è il luogo che Dio si è scelto per essere presente in mezzo al suo popolo. A Gerusalemme dovrebbero riconoscerlo, è vero, visto che è il luogo di Dio. E invece a Gerusalemme, abbiamo detto un tema di Marco, il rifiuto del Messia. Sarà rifiutato. E questo è il dramma di tutta questa storia. Lì dovrebbe essere accolto, infatti viene accolto Gesù. C'è un brano del Vangelo di Luca, e non solo di Luca, in cui si parla di un'accoglienza del Messia. Quello che celebriamo la Domenica delle Palme, no? L'entrata di Gesù. E viene accolto come il Messia. Però, sarà rifiutato sulla croce, si consumerà il suo rifiuto. Ma a partire dalla croce, poi abbiamo detto, si formerà il nuovo popolo, quella che accetta il Messia. Ricordate? La folla, il centurione, le donne, tutte le risposte positive, no? Giuseppe d'Arimatea, le donne. Si forma il nuovo popolo che, come è formato questo nuovo popolo? È formato dai pagani, è formato dai pii israeliti, Giuseppe d'Arimatea, è formato dalle donne, discepoli, come vedete, dal centurione i pagani, la folla, ci sono tutti in questo nuovo popolo. Quindi da Gerusalemme riparte, dopo che Gesù viene visto e celebrato come il Messia, riparte tutto, e tutto andrà a finire dove? Come si racconta Atti, dove? Nel cuore del mondo, a Roma, la capitale. Ecco, è cominciata la nuova fase. Va bene, questo è Luca in pochissime parole, quindi vedete il Vangelo come è strutturato, insieme a Atti bisogna sempre leggerlo, no? La continua, si può dire, e lui già ci prepara poi a leggere Atti degli Apostoli. Quindi, a Gerusalemme si compiono gli eventi centrali che riguardano il Messia. D'accordo fin qui? D'accordo? Possiamo andare avanti? Benissimo, andiamo avanti. Abbiamo visto le cose diverse, i temi su cui insistono le donne. Allora, la funzione dell'apparizione angelica non è quella di offrire alle donne una rivelazione del tutto nuova, in attesa. Vedete come parlano? Ricordatevi. Ricordate quello che vi ha detto, Quindi, non è un qualcosa di inaudito, inatteso. Gesù l'aveva detto. Anche nel Vangelo di Luca, per 3 volte, la predizione della passione e della risurrezione. 9:22, 44, 18:31 e seguenti. Queste sono le citazioni dove potete andare a trovare le citazioni del preannuncio, dell'annuncio della passione e della risurrezione. Anche qui Luca riporta, quindi non è qualcosa di nuovo, di inatteso, ma qualcosa che deve affiorare nella memoria, perché vi era già deposto. Gesù già l'aveva deposto come seme e adesso deve venire fuori, riaffiorare. E allora, per aprirsi alla risurrezione non basta la constatazione del sepolcro vuoto né la visione personale degli angeli. Gli angeli non hanno detto alle donne, credeteci, vedete, noi siamo angeli, vi diciamo che Gesù è risorto, non vi basta? L'abbiamo detto noi, siamo gli angeli. No, non basta, nemmeno questo. Quindi, per aprirsi alla risurrezione non basta la constatazione del sepolcro vuoto, né la visione personale degli angeli. Occorre che cosa? Scusate, a che cosa rimandano questi due? Dobbiamo leggere quello che dicono. Vi ricordate, ricordatevi. Cari angeli, quante volte ancora dovete, nella storia dell'uomo, dire ricordatevi, tanto noi non capiamo. Allora, è stata una preghiera che ho fatto agli angeli, a questi due qua, tanto noi, pure stavolta, statevi tranquilli, dovete fare sempre sotto e sopra, perché qua non funziona. Ricordatevi che cosa? Allora, non è qui risorto, ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea e diceva l'imperfetto, che significa? Te l'ha detto 1, 2, 3, lo sappiamo 3, ma chissà quante altre volte gliel'ha detto. Lo diceva in continuazione. Ricordatevi che il figlio dell'uomo, bisogna che il figlio dell'uomo sia consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo giorno. Bisogna, cioè, quindi che cosa devono ricordare? Occorre, sì, va bene, ma che ha detto Gesù? La memoria della croce, la memoria della croce, oggi l'abbiamo cancellato, però ve lo lo ricordate, no? Crocifisso e risorto. Allora, che non è un semplice far tornare alla mente qualcosa di passato, ricordatevi, non è, dice, sì, lo so che è morto, sì sì, me l'hanno detto, sì, ma tanto la vita mia non cambia, che me ne frega a me, scusate, lo so. E chi di noi non lo sa? Lo so. E poi? E poi? Che cambia? Allora, occorre la memoria della croce, che non è un semplice far tornare alla mente qualcosa di passato, ma un ricordare che ripensa continuamente e cerca di comprendere. La memoria biblica ricorda Israele. Ricorda Israele che Dio ti ha fatto passare il mare. È in quel momento che scatta non la memoria fotografica, se dell'album che vado a vedere, oh quando era bello, stavamo lì, che scatta, adesso ti sta prendendo, tu devi passare il mare, perché per tutta la vita ci sarà da attraversare il mare, ma lui ti condurrà al di là. Ci sarà una sera in cui vedrai il mare e dirai, e adesso è finita, perché vedrai il mare davanti e di dietro vedrai i tuoi nemici che vogliono farti fuori, però poi sai che lui ti prenderà e ti porterà all'altra riva. Ci sarà la notte di attraversamento, ma al mattino ti troverai all'altra riva. Col sole. È il sole che è lui. E noi, che adesso stiamo studiando la risurrezione, subito, dice, questo dovevano fare i pii israeliti. Dovevano sentirsi contemporanei. E a te che ho fatto passare il Mar Rosso, il Mar dei Giunghi, a te, non a quelli tanti secoli fa, è a te, ti riguarda, sei tu il protagonista. Allora, il ricordo, adesso c'è stata una sera, Giuseppe d'Arimatea, la morte, sei stato pure Gesù, è stato davanti al buio della notte, ci è entrato dentro, però poi c'è stato un mattino, è risorto, sei tu insieme con lui, pure tu attraverserai quel tunnel, quel buio, ma poi ti porterà dall'altra parte. Allora, certo, la risurrezione illumina retrospettivamente la vita di Gesù, manifestandone il senso profondo. Cioè, se non ci fosse stata la risurrezione, saremmo rimasti lì, a quel pomeriggio, massimo, davanti al sepolcro, oppure di più, dentro il sepolcro, con qualcuno che stava a guardare quella pietra che stava davanti, che sta davanti a noi e nessuno può togliere, no? E invece, Quindi la risurrezione illumina la vita di Gesù e ne manifesta il senso profondo. Ma è anche vero che la via percorsa da Gesù non costituisce un ostacolo, ma un'apertura alla credibilità della risurrezione. La croce non è una smentita, cioè la croce ha smentito tutte le parole e le opere di Gesù, e infatti glielo dicono: tu sei il Cristo, scendi, vediamo mo che sai fare, hai moltiplicato i pani, hai fatto questo, hai fatto quello, ma mo scendi dalla croce, scendi e così noi crederemo. Vi chiedo, non poteva anticipare? Adesso vorrei pure fermarlo qui. Scusate, non poteva anticipare? A quel punto dice: ah, questo volete vedere? E io scendo. Ma ci credete che sono il Messia?
No.
Bastava
nel buio
della morte, nel buio.
Vabbè. No, è motivo perché devo credere per ottenere il segno della croce. E questa è la motivazione.
No, tu.
Non avrebbe dato.
Quelli.
Non avevo chiesto la prima alla fine. Perché era già scritto.
Come Lazzaro nel
ricco. Cioè, si sapeva dove andava incontro, non c'è mai.
Beh, ma Lazzaro?
E il ricco è quello, il ricco dice di mandarlo dei fratelli per avvisarlo, e allora Abramo dice: ma hanno la legge dei profeti, dice: no, ma se va uno che risuscita dei morti ci credono, e Abramo dice: se non credono non
credono, dava già l'inizio della sua risurrezione, che
sì, questo sarà ripreso come tema, però io faccio un'altra domanda: perché non doveva scendere? Cioè faceva il miracolo che ha fatto, poi il segno della risurrezione, l'anticipava? No, allora, no, vi ho fatto la domanda, adesso la risposta arriverà. Perché dovete farvele le domande? Voi ve le dovete fare, perché sennò è tutto scontato. Già lo so, già lo so. Allora, e perché la missione doveva finire così? È la volontà del Padre, è una volontà crudele
questa.
Allora, vedete le domande che vanno? E vabbè, ma ci poteva scegliere pure un'altra strada. Poteva scegliere un'altra strada il Padre per il bene dell'umanità. State parlando tutti quanti insieme, adesso stop, stop alle risposte. Ve la darò io la risposta, ve la dà Luca. Avevo bisogno di scuotervi e di farvi le domande. Io vi ho sempre detto che fare le domande è la cosa più importante, poi le risposte arrivano perché te le danno e che Gesù te la dà, ma prima di tutto bisogna farvi le domande, perché noi diamo troppo per scontato tutte queste cose, e se uno approfondisce dice: ma scusa, ma perché Dio ha scelto questo? Ma perché non poteva essere una cosa diversa? E vabbè, chiudiamo l'obbedienza, e vabbè l'obbedienza, ma perché? E non mi è capitato mai di dire a Dio: oh, ma perché io devo fare così? Perché lo dici tu? Ma io ti voglio bene e tu mi vuoi bene, mi vuoi dare qualche spiegazione? Poi farò l'obbedienza, poi sarò obbediente. Mi devo fidare di te e mi fido. Ma qual è il tuo progetto? Ecco. Dare la vita per i peccatori. Benissimo, ok, l'ho capito. E come? E perché così? Quante domande nascono, no? Quante domande nascono? E se non ce le facciamo, significa che non capiamo bene. Perché chiudere la partita nel senso di dire lo vuole Dio, ok, lo vuole Dio. Ma Gesù gliel'ha chiesta qualcosa, eh? E Giobbe gliel'ha chiesta qualcosa, e Mosè gliel'ha chiesta qualcosa, ed Elia gliel'ha chiesta qualcosa, e il giusto sofferente gliel'ha chiesta qualcosa, e il suo servo gliel'ha chiesta qualcosa. E non è un peccato chiedergli qualcosa. E Dio non si offende se gli chiediamo qualcosa. Dio non si offende se gli chiediamo qualcosa. Allora, la croce non è una smentita, potrebbe essere letta così. Una smentita, l'hanno letta così, una smentita, ma una conclusione coerente, ed è rivelazione della verità, dell'amore che lui ha vissuto e del volto di Dio che egli ha rivelato. Ieri ne abbiamo parlato, il nuovo volto di Dio, non è quello che ci immaginiamo noi, eh? La risurrezione non è il maldestro e tardivo recupero di una sconfitta. La capite queste parole? Non è il maldestro tentativo affrettato del padre di su, ma no, l'hanno ucciso, mo facciamolo risorgere. Non è così. Di una sconfitta. Gesù è stato sconfitto sulla... No, Gesù ha vinto sulla croce, bensì la coerente approvazione di una rivelazione nella quale il Padre si riconosce, sì, è così, così doveva andare, è necessario. Senza il ricordo della vita di Gesù non si colgono i segni del risorto, questo ce lo dirà Luca. Senza il ricordo, fare memoria della vita di Gesù, no? Approfondire, comprendere. È stato l'invito, ricordatevi. Non è un esercizio di memoria. Non è un esercizio di intelligenza speculativa. A chi è più bravo a ricordarsi tutte le parole di Gesù, è tutt'altra cosa. Ricordatevi, eh? Che significa la risurrezione? Non è il tentativo maldestro è fatto un po' in ritardo dal padre. Che significa? Scusate, che significa? Non è un recupero in extremis, ai tempi supplementari, di un incidente di percorso che non era stato previsto in quella forma. No, è la risposta coerente. E se non fai questo, tu il risorto non lo incontri mai. I segni del risorto non li coglierai e non lo incontri. Adesso vedremo i discepoli. Allora, tenetevele in cuore queste parole, riflettete sulle parole che state sentendo. Io vi un'altra provocazione vi faccio. Io so solo una cosa, che i cristiani, quando poi si trovano davanti alla croce, noi cristiani, quando poi ci troviamo davanti alla croce, ma la croce vera, ma, non so quante volte ho incontrato qualcuno che era consapevole di quello che stava vivendo, fin quando la croce la portano gli altri. Le prediche le sappiamo fare, eh? Ma grandi predicatori ho scoperto. Quando poi la croce comincia a pesare sul serio, come testimonianza cristiana, non le croci, quelle che nella vita, come testimonianza cristiana, quando devi dare la vita, e non perché la subisci, ma perché la scegli, perché quella è la strada. Non ho incontrato tanti cristiani. Quindi attenzione, che stiamo toccando dei punti nevralgici della nostra vita cristiana, Come vi parlò? Se io vado a scorrere il Vangelo, ma non c'è nessun punto in particolare in cui dice che Gesù ha parlato alle donne, no? Questa presenza delle donne quando Gesù ha fatto gli annunci della passione non c'è stata. Questo che mi dice? Quello che stiamo vivendo mi dice. Luca, il grande Luca. Tutti gli evangelisti stiamo scoprendo che sono bravissimi. Ma Luca è grande veramente. Soprattutto in che cosa è grande? Nel coinvolgimento. Continuamente ti provoca. Come vi parlò? Ma se le donne non sono state presenti, a chi lo sta dicendo Luca? A noi. Lo sta dicendo a noi. Ci sta coinvolgendo dentro il suo racconto. Siamo noi i protagonisti. Come vi parlò, ricordatevi come vi parlò. E Gesù ha parlato con lui, e tante volte. E ce l'ha detto, e tantissime volte. Allora, qui sono introdotti tutti i lettori. La narrazione evangelica è cherigmatica. Quelli che sono stati dal primo giorno, che cos'è? Che significa? E allora, racconta, annuncia, attualizza contemporaneamente, racconta, e noi stiamo ascoltando un racconto, ma ascoltando il racconto noi cosa ascoltiamo? L'annuncio, e siamo coinvolti, siamo noi dentro, è a noi che è rivolto. Quindi quando si annuncia la parola di Dio, che si fa? È sempre un annuncio cherigmatico, sempre, racconta, annuncia, attualizza, sempre, sempre, no una volta sì, una volta no, sempre. Il lettore diventa contemporaneo a ciò che viene raccontato. Ecco che cosa significa fare memoria. Siamo noi quelli lì. Ci stanno dicendo i due. Ricordati che ti ha detto Gesù, sempre. Che ti ha detto? E allora subito andiamo, che bisogna, dei è necessario, che il figlio dell'uomo sia consegnato in mani ai peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo giorno. Non è, la croce non è un incidente di percorso. Fa parte del progetto di Dio. Questo lo devi sapere. Ed è rivolto a te. Mo mettiti a gridare, sbatti la testa, fai quello che vuoi, l'unica cosa che puoi fare è comprendere. Comprendere. Allora, il verbo che usa al versetto 9 è: ritornate dal sepolcro, annunciarono tutte queste cose. Che cosa? Tutte, come le guardie, come tutto quello che è successo, la tomba vuota, ma soprattutto la visione angelica e soprattutto la parola che è stata rivolta, che dovevano ricordare. Quindi vanno, immaginatevi la scena, l'annuncio, il verbo annunciare, che significa dare una notizia importante nel senso evangelico, no? Nel senso più normale del termine, in greco significa portare una notizia, annunciare, no? Dire qualcosa, riferire qualcosa. Nel senso evangelico, visto che tutti e quattro la usano, dare una notizia importante. E noi sappiamo qual è questa notizia importante, Quindi assume una dimensione più importante questo verbo. Quindi vanno a annunciare tutto agli undici e a tutti gli altri. Ora, dentro erano Maria Maddalena, Giovanna e tutte. Che succede? Qual è la reazione? Anche le altre che erano con loro raccontavano queste cose agli apostoli. Quindi queste donne le nomina per la prima volta e dice: e questo secondo voi che cos'è? Non le ha nominate prima, adesso le nomina, perché questa è una testimonianza oculare, ufficiale, che viene consegnata alla storia. So come si chiamano. È stato conservato il loro nome dalla comunità cristiana. Sono persone vere, vissute, che hanno fatto questa esperienza. Quindi questo ormai le capiamo, questi meccanismi, no? Li capiamo, aveva bisogno di dirlo, l'ha detto, ma l'ha detto non subito all'inizio, l'ha detto dopo, però ce l'ha detto pure lui, Luca. Allora, e perché alla fine uno si potrebbe chiedere, sì, ma perché poi vi accorgerete che non è questa la cosa, che c'è un crescendo verso la cosa più importante, le cose più importanti che sono necessarie, Questa è un'esperienza personale consegnata alla storia e alla comunità cristiana. Ricordate, ho detto esperienza personale. C'è bisogno di un'altra esperienza. Da chi vanno questi? Queste da chi vanno? Dagli undici e dagli altri. È quella la testimonianza ufficiale che serve, la testimonianza degli apostoli, è su quella che si fonda, è l'anello di trasmissione importantissimo. Queste sono esperienze personali, anche se importanti, se storiche, ma devono avere un riscontro. E come primo riscontro che succede? L'incredulità, tema dell'incredulità, attraversa come un filo rosso. I racconti della risurrezione in tutti i Vangeli, l'abbiamo già incontrata, no? L'incredulità. La reazione del gruppo degli undici e dei discepoli è di scetticismo e incredulità. I racconti delle donne parvero loro senza la parola greca, l'eros. Parve loro come noi traduciamo vaneggiamento, come parole senza senso, parole vuote, questo vuol dire il testo, no? Ma diciamo, parvero loro come stupidaggini. Così è. Beh, le hanno accolte come accoglievano di solito le donne, no? Dice, ma che se non le cura, queste stanno dicendo stupidaggi.
Giacomo, qui però c'è uno stretto parallelismo con la reazione degli anziani. Mi sembra di notare proprio una identità perfetta.
Basta. Loro non ci credono, è un vaneggiamento. Ma no, c'è qualcosa di diverso gli anziani, Gesù non l'hanno preso.
Ma i soldati si recano.
Sì, sì, però non l'hanno preso come un bugiardo Gesù, Attenzione, lo vedremo, non l'hanno preso come un bugiardo. Né le donne né gli undici. Lo vedremo nell'episodio di Emmaus. È diverso, ma seguiamo il racconto, ci darà le risposte a tutto. Allora, il vaneggiamento, le stupidaggini, noi che diremo le stupidaggini di pettegole, le prendono così. Allora, forse anche si sono fatti, si sono guardati in faccia e non l'hanno detto, dice, ma come fidarsi delle donne? Vedi che dicono. È così, il senso è questo, della parola l'eros, no? Ah, statevi zitti, vai. Però, l'eros. Allora, le donne, la rivelazione, attenzione, richiede sempre una risposta da parte degli uomini, richiede accoglienza. Dio può parlare, mica è mio. Allora, la rivelazione richiede sempre una risposta, richiede accoglienza. E infatti i due hanno un po' rimproverato le donne pure, eh? Le hanno rimproverate, in quell'annuncio c'era un senso di rimprovero. Ma richiede, il tema ritorna, bisogna accoglierla la rivelazione. Perché se non l'accogli. E poi hanno detto che lui è vivo. Ricordate la novità? Ora, questa parola anche, importante, non che è tornato alla vita di prima, Lazzaro, ma è entrato nella vita di Dio. La risurrezione non è un atto. È successo, come a Lazzaro, in quel momento è successo, ma indica la parola greca qui, che è vivo, che indica uno stato, una condizione permanente. È la stessa vita di Dio adesso che lui ha, eh? Non è la vita di prima, l'abbiamo detto. Luca lo sottolinea questo, lo sottolinea. Lo rivedremo. Allora, riguardo, riprendiamo, quindi gli undici si comportano come? Da increduli. L'evangelista, per l'evangelista, si tratta di una vera incredulità. Non soltanto una mancanza di fiducia nelle donne, ma le donne che sono andate a dire, scusate, quello che l'angelo ha detto a loro, cioè, ricordatevi, ve l'ha detto. Oh, e lo dicevano, Elegon, lo dicevano in continuazione, immaginate la scena, che arrivano là, no? Uno con l'altro, dice, sta zitta, tu parlo io, come facciamo noi, no? E chi voleva dire, chi diceva di più, e loro dicevano, sì, ma l'abbiamo visto, veramente, l'angelo ha detto così, e ci ha detto questo, che dobbiamo ricordare, sì, dobbiamo ricordare. Ma andate via. Allora, non soltanto una mancanza di fiducia nelle donne, perché le donne hanno detto, ci ha detto ricordatevi, e doveva scattare dentro di loro, ricordatevi, e invece niente, ma una chiusura alla verità di Dio, non sono, non accolgono la rivelazione, e alle predizioni del risorto, ricordate dagli angeli e ripetute dalle donne. Quindi non credettero, il verbo greco di credere è pisteuein, un verbo forte. Qui ci mettono un alfa davanti, apisteuein, non credere, è il verbo della fede, non credono. E l'imperfetto suggerisce anche qui, che cosa? L'avete capito? Quando c'è l'imperfetto, una chiusura, una incredulità ostinata e continua. Ricordatevi che siamo sempre coinvolti, ostinata e continua. Allora, quando io mi riferisco a Giobbe, a quello, però vi dico che quelli mica poi continuavano. Gridano verso il cielo, lo interrogano, gli fanno qualche domanda, ma poi ci credono. Non è che stanno tutta la vita a dire sempre, arrivano i momenti in cui glielo dicono, ma poi continuano a credere. Invece qui è un'incredulità fotografata, ostinata e continua. Adesso vediamo il nostro caro Pietro. Pietro evidentemente, pure lui ha sentito, ma fa parte degli undici, quindi ha avuto questo atteggiamento, però con una variante. Che fa Pietro?
Si è fatto prendere dalla curiosità.
Allora, che fa? Alzandosi, attenzione, qui c'è, non so se è voluto o non voluto, qui c'è il verbo della risurrezione, qui c'è il verbo della anastas, anistemi. Alzandosi, Pietro corse al sepolcro e chinandosi dentro vede i panni funerari, no? Solo. Allora Pietro ha sentito, ricordatevi, ha sentito che il sepolcro va a controllare che il sepolcro è vuoto, che succede? E tornò indietro pieno di stupore per l'accaduto. Vi ricordate il verbo di Pilato? Si meravigliò. Marco si meravigliò perché non parlava, si meravigliò perché era già morto. Pietro si meraviglia, la meraviglia di Pietro è insieme stupore e forse un po' domanda, un sentimento che sorge nell'animo quando si scorge qualcosa di inatteso e inspiegabile. E ci si interroga senza trovare la spiegazione. E questa è la fotografia di Pietro, quindi. Non è che crede. Cioè, dice, come mai? In ogni caso, lo stupore è già un passo avanti rispetto all'incredulità, ma non è ancora la fede. Allora, conclusione, la tomba vuota non è sufficiente a far nascere la fede nella risurrezione. Il racconto, quindi, rimane aperto. Come si risolverà? E noi non aspettiamo, vogliamo sapere come si risolve questa situazione. Allora, se procurano, che ci vuole? E che ci vuole? Beh, Luca ce lo dirà. Forse ci vuole un incontro con il risorto, il ricordo delle sue parole e la luce della scrittura porteranno gli undici alla certezza della fede e su questa fede poggerà la loro testimonianza. Deve succedere qualcosa. Beh, nella prossima puntata vedremo che cosa succede a due che sono in cammino e poi vedremo che succede agli undici che sono riuniti.